Buon sabato a tutti voi innanzitutto e spero stiate tutti quanti bene. Ho intitolato questo mio breve intervento di oggi Menzogna o verità? E come estensione di questo titolo, dobbiamo smascherare l'inganno che vive nel mondo ed essere portatori di verità? Ho fatto questa dovuta premessa perché è necessario comprendere bene e senza ombra di dubbio qual è il mandato che Gesù ha affidato a noi tutti. Mi capita spesso, sia conversando con le persone che leggendo notizie, i post sui social media e guardando video su svariate piattaforme multimediali, che ci si impegna molto di più nell'attività di smascheramento o demonizzazione di false dottrine che piuttosto dare il nostro contributo nel diffondere la verità. Si spendono energie nello svelare la falsità di alcune notizie soltanto per dimostrare che i nostri interlocutori sono bugiardi. E ci stanno ingannando, ma non ci preoccupiamo abbastanza o diamo meno spazio nel portare prove a sostegno del messaggio di Cristo. Questo fenomeno lo abbiamo soprattutto visto in questi ultimi anni, in cui, a causa anche degli eventi pandemici, siamo stati subissati da un'infinità di notizie, non tutte di carattere religioso, molte delle quali era veramente difficoltoso comprenderne la loro fondatezza. E per questo, come hanno detto più volte anche i nostri ministri nei loro sermoni, abbiamo annaspato nel marasma della falsa informazione o, come molti amano sostenere, dell'informazione di regime. E noi? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo alimentato queste notizie, vere o false che siano? Siamo stati anche noi artefici della loro divulgazione? È giusto che, come cristiani, portiamo avanti, passatemi il termine, crociate contro questo o quello, contro le istituzioni o contro un sistema pseudo-religioso che sostengono tali falsità? Spesso, quando mi trovo in situazioni in cui non so cosa fare, mi faccio una semplice domanda: cosa avrebbe fatto Gesù al mio posto? Intendo dire che Gesù, benché fosse nella sua forma umana, era perfetto e ci ha lasciato un grande insegnamento ed un modello da seguire in ogni istante delle nostre vite. L'Apostolo Paolo ci esorta ad essere imitatori di Cristo, così come lo è stato egli stesso. Andiamo a leggerlo nella prima lettera ai Corinti, capitolo 11, versetto 1. Apriamo le nostre Bibbie alla prima lettera ai Corinti, capitolo 11, versetto 1, dove leggiamo: siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Gesù, quando camminò in mezzo a noi come uomo, quando iniziò il suo ministero terreno, come si comportava quando vedeva la menzogna che era nel mondo? Beh, certamente la denunciava, ma usava un approccio diverso e senza dubbio più efficace dal mio punto di vista. Gesù predicava la verità perché è la stessa verità che smaschera la menzogna. Inoltre ci ha sempre detto di non preoccuparci delle cose del mondo, di quello che ci circonda e della fatica che impieghiamo ogni giorno per vivere, per combattere le ingiustizie, cercando di non esserne sopraffatti, ma di preoccuparci, di accumulare un tesoro nei cieli. Leggiamo questi passi in Matteo, capitolo 7, tra i versetti 31 e 34. Matteo 7, versetti 31 e 34. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansia del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascuno il giorno il suo affanno. Questa esortazione vale anche nei confronti delle attenzioni e dell'energia che impieghiamo per combattere le nostre crociate verso le ingiustizie. Lasciamo a Dio queste battaglie verso questi operatori di iniquità, perché, come è anche scritto in Deuteronomio 32, versetto 35, Deuteronomio 32, versetto 35, a me appartiene la vendetta e la retribuzione. A suo tempo il loro piede vacillerà, poiché il giorno della loro calamità è vicino e le cose preparate per loro si affrettano a venire. Gesù tentavano spesso di farlo cadere nei tranelli degli scribi e dei pubblicani. Uno di questi fu quando gli chiesero se fosse giusto pagare o meno le tasse ai romani. Egli scelse di rispondere in un modo stupefacente, invitando sia chi ascoltava che a noi posteri a non confondere le questioni con Dio con quelle degli uomini. Questo passo è abbastanza conosciuto e lo leggiamo in Matteo 22, tra i versetti 17 e 21. Matteo 22, versetti 17 e 21, dove troviamo scritto: Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Allora essi gli presentarono un denaro. Ed egli disse loro: Di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Questi passi sono e devono essere illuminanti per noi, perché mentre il precedente ci suggerisce di non preoccuparci di nulla, perché il Padre Celeste non mancherà mai di venirci in aiuto, qualunque cosa possa accaderci, il secondo ci esorta a non interessarci delle questioni prettamente terrene, quelle legate soprattutto ai governi degli uomini. Inoltre, se noi siamo impegnati dagli affanni quotidiani, come potremmo crescere come figli di Dio e guadagnarci il regno dei cieli? Impegnandoci a combattere e a districare questi affanni terreni, perderemo la concentrazione, le energie e soprattutto il tempo da dedicare a Dio e crescere come suoi buoni testimoni nel mondo. Questi affari terreni di cui parlo sono anche quelli in cui spendiamo il nostro tempo denunciando le innumerevoli falsità in cui viviamo. Ma come possiamo smascherare l'opera ingannatrice di Satana e di tutti coloro che da lui stesso sono manovrati per portare l'umanità lontana da Dio senza denunciare tali inganni? Vorrei tentare di provare a spiegarvelo con un esempio. Allora, immaginiamo di entrare in una stanza completamente immersa nel buio, un'oscurità così densa da non poter scorgere né ostacoli che possono farci inciampare o oggetti che potremmo urtare. È più che certo che se entrassimo in questa stanza in queste condizioni, presto o tardi rischieremo di farci del male, proprio a causa degli oggetti presenti in essa e che non riusciremo a scorgere proprio a causa dell'oscurità in cui si trova. Ma se invece ci portassimo con noi una torcia o una candela accesa, grazie alla luce di questi oggetti prodotti avremmo certamente più possibilità di evitare gli ostacoli presenti e quindi di procurarci un danno. Nell'esempio che vi ho appena fatto, la stanza buia rappresenta il mondo, il luogo ove la menzogna prolifera e si fa largo e nessuno è in grado di percepirla perché riesce a nascondersi in modo subdolo, spesso accompagnata da mezze verità, ma che è in agguato nelle tenebre, pronta a farci cadere, a farci urtare contro ogni ostacolo che ci viene contrapposto ed impedendoci di camminare verso la salvezza con passo spedito. La luce della torcia o della candela rappresenta invece la verità. Più questa luce è intensa, più la verità si palesa ed illumina la stanza buia, rivelandone ogni particolare e soprattutto la menzogna nascosta in essa. Questo esempio che vi ho appena fatto serve per farci comprendere che è fondamentale conoscere la verità, quello che Dio ci rivela nelle scritture e che ce ne dona in porzioni generose ogni giorno. Perché solo conoscendo la verità, ovvero attraverso la luce della nostra lampada, saremo in grado di smascherare la menzogna, perché la luce stessa ce la rivelerà. Più conosceremo le vie di Dio, più la nostra luce aumenterà di intensità e ci aiuterà a non inciampare nelle insidie, quei tranelli che il diavolo mette ad arte sul nostro cammino. Rammentiamoci cosa disse di noi Gesù a proposito della luce e delle tenebre. Troviamo questo bellissimo passo, ad esempio, in Matteo 5, versetti 14-16. Lo conosciamo bene, ma rileggiamolo insieme. Matteo 5, da 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La luce che Dio attraverso Cristo ci dona per illuminare il mondo porterà la sua verità in tutti gli angoli della terra e rischiarerà le tenebre al suo passaggio. Noi dobbiamo alimentare costantemente questa luce attraverso la fede in colui che ci ha promesso la liberazione dalle catene di questo mondo. Se noi facessimo assopire la nostra fede, rischieremo di far spegnere le nostre lampade e non combattere più la menzogna con la verità. Vi ricordate della bellissima parabola di Gesù sulle 10 vergini? Beh, andiamo a rileggerla alla luce di quanto abbiamo appena detto fino adesso. Apriamola e leggiamola in Matteo 25, dai versetti da 1 a 13. Matteo 25, versetti da 1 a 13. Dove leggiamo: Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora cinque di loro erano avvedute e cinque stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute, invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido. Ecco, arriva lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi. Ma le avvedute rispondendolo dissero: No, perché non baserebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa. Più tardi giunsero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: In verità vi dico che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. In questa parabola di Gesù, le 10 vergini rappresentano i credenti che attendono il ritorno dello sposo. Ma non tutti hanno riempito la propria vita di olio, ovvero di verità e di Spirito Santo. Cinque di queste sono più avvedute delle altre. Perché? Perché hanno provveduto a portarsi dell'olio di scorta. L'olio rappresenta la fede che alimenta la luce della nostra lampada, quella luce che ci consente di evitare gli ostacoli del demonio. Se non coltiviamo quotidianamente la nostra fede con un rapporto costante con Dio, con lo studio della sua parola, con la sua partecipazione, con la nostra partecipazione, scusate, alle sue sante adunanze, con il rispetto delle sue leggi, presto o tardi, statene certi, che la nostra fede si affievolirà fino a scomparire completamente o ad essere troppo debole ed insufficiente ad alimentare le nostre lampade e quindi ad illuminare il nostro cammino tra le tenebre. Quando meno ce lo aspetteremo, lo sposo, Gesù Cristo, tornerà e ci troverà addormentati nella fede e non più attivi e gioiosi portatori di verità. A questo punto, mentre noi faremo ogni sforzo per recuperare quella fede assopita, Gesù accoglierà presso di sé coloro che, invece, hanno fatto di tutto per mantenere la lanterna accesa. Ma come possiamo finire l'olio della lampada, cioè far assopire la nostra fede? Probabilmente lanciandoci a quello che vi ho appena detto, spendendo tutte le nostre energie in battaglie a cui non siamo stati chiamati a combattere, come quelle di smascherare le menzogne, tralasciando il portare la verità. Statene certi, tutto ciò presto ci farà dimenticare il vero mandato che Gesù ci ha affidato e rischieremo di sentirci dire ciò che egli rispose alle 5 vergini storte, e cioè: In verità vi dico che non vi conosco. Noi siamo chiamati a combattere non contro le ingiustizie di questo mondo o chi viene indotto a metterle in alto, ma contro coloro che creano queste ingiustizie, come scritto in Efesini 6, versetto 12. Efesini 6, versetto 12, dove è scritto: Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Gesù stesso smascherava le menzogne del mondo offrendo un nuovo punto di vista, quelle che in particolare per il popolo ebraico erano verità incrollabili ed incontestabili. Ne mostrava il reale significato, quello originale di Dio e non quello manipolato dagli uomini che le utilizzavano soltanto per ottenere il rispetto e gli onori del popolo senza curarsi realmente di ciò che Dio realmente voleva da loro. Ma in particolare offriva una spiegazione chiara e inoppugnabile agli uomini, ai miti, mentre parlava in paraboli verso coloro che la loro superbia li faceva credere dotti. Il motivo principale era che solo coloro che dalla misericordia di Dio erano stati guariti dalla loro cecità spirituale avrebbero potuto comprendere e vedere la luce della sua verità. Proprio per questo motivo leggiamo cosa rispose Gesù in privato ai suoi discepoli e seguaci in Marco capitolo 4 versetti da 10 a 12. Vi prego di prendere Marco capitolo 4 versetti 10 e 12, dove è scritto: Ora, quando egli fu solo, coloro che gli stavano attorno con i dodici lo interrogarono sulla parabola ed egli disse loro: A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Ma a coloro che sono di fuori, tutte queste cose si propongono in parabole, affinché, vedendo, vedano ma non intendano, udendo, odano ma non comprendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Per i vostri appunti vi suggerisco anche Luca, capitolo 8, versetto 10. Detto in questo modo, sembrerebbe che Gesù non volesse dare alcuna possibilità di comprendere la verità e quindi salvarsi a coloro che gli erano ostili. Ma in Matteo, al capitolo 13, tra i versetti 34 e 35, egli stesso ci rivela il perché di questo. Leggiamo Matteo, capitolo 13, versetti da 34 e 35. Gesù disse alle folle tutte queste cose in parabole, e parlava loro solo in parabole, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta. Io aprirò la mia bocca in parabole e rivelerò le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Gesù rivelava la sua verità a coloro che erano stati chiamati a conoscerla in quel momento, coloro che erano stati attratti da Dio, cioè le sue primizie. Tra le sue primizie ci siamo anche noi, perché comprendiamo il suo parlare e perché le sue parabole sono a noi chiarissime. Non scordiamoci mai quello che Gesù ci disse in merito ai chiamati alla verità. E lo troviamo in Giovanni 6,44, che conosciamo molto bene. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sappiamo che portare la verità può essere talvolta frustrante, ma proprio tenendo sempre in mente il versetto appena citato, non scoraggiamoci mai e combattiamo sempre la menzogna, partendo sempre dal proclamare la verità. Usiamo tutte le nostre forze, sia fisiche che spirituali, a favore della verità di Cristo, rammentandoci cosa Egli ci disse in Giovanni, capitolo 15, versetti 18 e 20. Giovanni 15, versetti 18 e 20. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Per concludere, sappiate che chi non è stato ancora chiamato avrà più interesse a continuare a vivere nella menzogna, ma prima o poi la luce entrerà anche nella sua vita. E scoprirà che vivere nella luce di Dio è certamente più appagante che vivere nella menzogna di Satana. Voglio concludere questo mio breve intervento con un passo contenuto nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, versetto 27. Primo Giovanni 2, versetto 27. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che qualcuno vi insegni. Ma come la sua unzione insegna ogni cosa ed è verace, non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato. L'insegnamento ricevuto dall'unzione di Cristo e ai suoi discepoli e figli di Dio acquistati dal prezioso sangue del nostro Salvatore Gesù ci aiuterà a mantenere la luce della verità sempre accesa, perché la verità di Dio non è menzogna. Dimoriamo nella sua verità, noi che per la sua grazia siamo stati chiamati ad illuminare questo mondo invaso dalle tenebre. Vi ringrazio per la vostra pazienza nell'ascoltare qui questo mio messaggio e che Dio vi benedica nel vostro cammino di crescita attraverso la sua verità, affinché ne siate sempre dei buoni e veraci testimoni. Grazie.